Appena uscito dall'albergo sentii una voce femminile che mi salutava. Buonasera, italiano? Era una ragazza bionda con una minigonna che parlava polacco.
Chiamiamolo una storia romantica. Questa è una pagina della mia vita che mi rimane, no? Mi rimane nella testa.
Storie di donne emancipate dell'Est Europa, in una puntata che si intitola Sesso, amore e socialismo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Questa è una puntata che forse dovrebbe andare in onda la sera per il contenuto, diciamo, piccante che potrebbe rivelare in un orario, quello delle le 15, che probabilmente non è l'orario più appropriato. Vi spiego perché, ho fatto una captatio benevolenza con questa apertura, vi spiego perché la storia di Alessandro è una storia che parla di un giovane uomo nell'Italia degli anni 60, un giovane uomo liberato, ora capirete il senso di questo aggettivo, nell'Italia degli anni 60, che inizia a lavorare per una grande azienda italiana e viene mandato in un paese dell'ex, diciamo, blocco sovietico, al di là della cortina di ferro, cioè la Polonia. La Polonia, prima ancora ovviamente che cadesse il muro, era un paese che gravitava intorno alla galassia dell'Unione Sovietica, e come spesso si è sentito raccontare, soprattutto per gente della mia età, in quel paese c'erano soprattutto delle ragazze che erano abitualmente belle, insomma della bellezza dell'est, quindi bionde, alte, con degli elementi molto fini, che volentieri incontravano dei ragazzi che stavano al di qua di quella cortina. Perché? Perché giustamente al di qua della cortina c'era una vita migliore, o forse che appariva migliore, perché la seconda storia in realtà è come se confutasse un po' questa teoria, perché ci racconta che da una ricerca effettuata da una docente universitaria americana in un pezzo del New York Times, pare che il sesso, per quanto riguarda le donne, gli uomini chi se ne frega, ma per quanto riguarda le donne, il sesso nella ex Unione Sovietica, o meglio al di là della cortina di ferro, cioè prima che cadesse il muro, pare che fosse molto meglio rispetto a quello che è successo nel mondo occidentale dopo il 1989. Lo raccontano delle storie che mettono insieme sostanzialmente madre e figlia, e la madre dice: oh, ragazzi, certo, è arrivata la democrazia, però prima ma era molto meglio di adesso. Lasciate che le storie parlino per sé. La puntata si intitola Sesso, amore e socialismo. Lo iniziamo così questo lunedì. Benvenuti. Quando ebbe inizio questa storia, lavoravo da 2 anni nel settore merci all'Italia Cargo System all'aeroporto di Milano Linate. Avevo presentato il mio curriculum senza alcun tipo di esperienza lavorativa. Mi ero presentato un giorno offrendomi come cameriere e fui subito ingaggiato per l'orario di pranzo. Come da istruzioni del cuoco e proprietario del ristorante, io dovevo proporre alla clientela quello che già in mattinata aveva preparato in cucina, anche se sul menù appariva una lunga lista di prodotti gastronomici. Il mio guadagno incrementava se con abilità avessi invogliato a prendere quello già disponibile. Le mie capacità furono molto apprezzate dal signor Gino, titolare del ristorante, che spesso mi arrotondava abbondantemente il guadagno.
Non avevo nessuna ambizione, perché studiavo ovviamente e ho detto: adesso appena mi diplomo vedrò cosa fare, no? Anche perché non c'era prospettiva di fare università, anche perché i miei genitori non avevano quelle grandi disponibilità, per cui ho detto: vado lì, lavoro, e mi sono fatto su un bel po' di soldoni.
Un giorno ebbi modo di conoscere e chiacchierare con un cliente che si presentava spesso ai tavoli. Scoprii, origliando un suo colloquio, che era il responsabile personale di Alitalia, il dottor Gazzarri, che da quel momento tenni sempre nei miei radar. Un giorno uscii allo scoperto dicendogli che tra poco mi sarei diplomato ragioniere e che mi sarebbe piaciuto essere assunto in Alitalia. Preparai, come da suggerimento, il mio curriculum, senza alcun tipo di esperienza lavorativa, se non quella di cameriere per qualche settimana, e dissi che ero ragioniere senza avere ancora in mano il diploma. Terminati gli esami con la promozione, continuai con più tempo e libertà a fare il cameriere, senza però più vedere il dottor Gazzarri. Mi misi il cuore in pace, finché, Dopo qualche giorno, mia madre ricevette una telefonata che chiedeva che mi presentassi in Alitalia per cose che mi riguardavano. Era pronto il mio biglietto aereo Milano-Roma-Milano per avere un colloquio circa un'eventuale assunzione. La gioia fu immensa. Non ci potevo credere. Fare il mio primo volo aereo e tornare con l'assunzione presso il reparto Cargo System Alitalia di Milano Linate. Dopo più di un anno di gavetta tra pacchi, casse, igloo e pallet e tanta carta doganale, entrai negli uffici aperti al pubblico e lì ebbi la possibilità di parlare sia il francese sia l'inglese, aiutando anche gli altri colleghi più anziani che avevano qualche difficoltà. Ricordo che all'inizio del 1969 arrivarono bandi di trasferte mensili per gli scali dove Alitalia aveva aperto il settore merci. Le disponibilità erano Beirut, Tripoli e Varsavia. Scelsi la destinazione polacca. Ad inizio giugno raggiunsi Varsavia, dove rimasi poco più di un mese. Prima di partire ricevetti le raccomandazioni di rito per il comportamento che avrei dovuto tenere in quel paese ancora sotto la dominazione sovietica e con capo del governo Gomulka. Niente disobbedienze e rispetto delle regole presenti su una pagina dattiloscritta. Ricordo che in quel periodo avevo da poco compiuto 22 anni, ma non era la mia prima uscita per l'estero. Tutto mi fu elencato, incluse niente amicizie pericolose, niente vodka e rientro in hotel non oltre le 21:30. Non mi era stato però detto che non avrei dovuto cambiare i dollari per strada, ma solo in banca. Ero molto gasato perché ricevetti complimenti dai miei colleghi e da tutti gli amici. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. Ero alloggiato al Hotel Europeiski, nel centro di Varsavia, nella zona Stare Miasto, città vecchia, e il primo weekend mi mossi per scoprire la città che era molto diversa dai luoghi che avevo visto in Europa. La città portava ancora i segni delle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale e l'architettura sovietica sostituiva le distruzioni. Scoprì che c'era un grattacielo simile a quello che c'era a Mosca, si chiamava Palazzo della Cultura. Una sera, appena terminato il lavoro, come al solito rientravo in hotel con l'autobus che collegava l'aeroporto con il centro della città. Una volta smessa la divisa, decisi di recarmi in centro a mangiare la kaccia, come mi era stato suggerito da un collega polacco. Appena uscito dall'hotel, sentii una voce femminile che mi salutava. «Buonasera, italiano?» «Oibò, chi sarà mai?» «Le tue scarpe e i tuoi vestiti parlano italiano», mi disse una ragazza bionda con una minigonna che parlava polacco. Una cosa del genere non mi era mai capitata. Sono Joanna, una studentessa che conosce molte parole italiane, imparate da amici italiani che ho conosciuto in vacanza lo scorso anno, mi disse, e mi incamminai per visitare la città con lei come guida.
Beh, era una bellissima ragazza, diciamo anche di carattere abbastanza emancipato, perché lei aveva conosciuto degli italiani l'anno precedente sui laghi Masuri e aveva fatto un po' di amicizia e imparato qualche parola di italiano. Per cui lei mi ha individuato, perché io infatti sono rimasto abbastanza stupito quando lei mi ha chiesto se ero italiano, e da lì c'è nata questa amicizia, sì.
Fui folgorato da tanta bellezza e disponibilità ad accompagnarmi a visitare la città vecchia e a cenare poi con lei. Mi disse che aveva 18 anni e che le sarebbe molto piaciuto venire in Italia se qualcuno l'avesse ufficialmente invitata. Parlammo di molte cose, un po' in italiano, un po' in inglese, in francese, ci capimmo in tutto. Mi raccomandò di non cambiare i soldi in banca, ma da un suo amico che mi avrebbe dato 120 zloty al posto di 30 zloty che dava la banca in cambio di un dollaro. Dopo qualche giorno fu fissato l'incontro non lontano dall'hotel. Joanna era venuta con lui. Appena fatto il cambio moneta, ci piombarono addosso due gendarmi in borghese che mi sequestrarono il denaro e i documenti, mentre Joanna e l'amico si diedero senza problemi alla fuga. Fui costretto a seguirli a piedi per circa 10 minuti prima di entrare in un palazzo dove iniziò, in una stanza spoglia di tutto, con una sola panca e una sola sedia, il loro interrogatorio. Mi fu sequestrato tutto quello che avevo oltre ai documenti e al denaro. Mi fu chiesto solo dove risiedevo. Ricordo che quel giorno avevo terminato il lavoro ed ero rientrato in hotel. Rimasi nelle loro mani tutta la sera, tutta la notte e il giorno successivo, senza avere modo di comunicare con alcuno. Ricordo solo che mi fu portato un bicchiere con del tè. Dormii sulla panca e potei andare in bagno collegato alla stanza dove sostavo. Dopo 2 giorni fui liberato e portato con il solo passaporto al mio ufficio in aeroporto. Un giorno fu consegnata una busta che mi venne recapitata. Joanna si scusava dell'accaduto e mi pregava di scriverle una lettera all'indirizzo che mi aveva segnalato. La rividi il giorno del mio rientro in Italia. Era sulla balconata che piangeva e mi chiedeva ancora scuse e mi pregava di chiamarla al telefono una volta a Milano. Come da mio desiderio e da sua richiesta, la invitai in Italia seguendo le istruzioni che lei e il consolato polacco richiedevano. Il giorno del suo arrivo arrivò, finalmente. Era il 12 dicembre del 69. Grandissime emozioni per entrambi. Arrivammo a casa e i miei genitori, anche loro, si stupirono nell'ospitare una così bella ragazza. La sera il telegiornale annunciava la strage che era appena accaduta alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana, a Milano. Il giorno dopo, con molta incoscienza, andammo per visitare il Duomo, ma la cosa non ci fu possibile. Tutta la città in quella zona era transennata e piena di militari. Rimandammo di qualche giorno, ma nel frattempo il nostro amore aveva preso fuoco e non riuscivamo a staccarci un momento. Il mio lavoro era passato in secondo piano e i miei genitori erano preoccupati perché di notte lasciavo la brandina da campeggio che mi era stata preparata in corridoio per raggiungere il mio letto, che era destinato a Joanna. Si avvicinava intanto la fine dell'anno e io non avevo pensato dove passarla. Fortunatamente l'amico Gianni aveva anche lui lo stesso problema con Vera, la sua fidanzata. Ci venne in aiuto sua nonna, che abitava a Castelvetro, vicino a Piacenza. Passammo là un'intera notte in camere separate, pensando solo all'amore. Dopo qualche giorno il permesso di Joanna scadeva e il suo ritorno in Polonia era imminente. La accompagnai tra le lacrime fino all'imbarco. Iniziammo subito a sentirci telefonicamente e con lettere che però si diradarono col tempo. Io conobbi una ragazza della quale mi innamorai subito. Dopo qualche anno mi trovai un biglietto presso il mio ufficio all'Italia. All'interno c'era una lettera scritta da Joanna che mi diceva che aveva sposato un tizio di Novara e che lei lavorava a Milano su un taxi. La notizia per me non aveva alcun più seguito, sia perché lei aveva trovato un'altra persona, sia perché anch'io avevo un altro amore. Chissà però se lavora ancora sul suo taxi o ha cambiato lavoro e destinazione.
Joanna, I can't forget the one they call Joanna. We own the summer hand in hand, Joanna. And now she's always just a tear away. Goodbye, you long lost summer, leaving me behind you.
Si intitola proprio Joanna questa canzone di Scott Walker che Luca Michedi ha scelto ed è perfetta per introdurre la chiacchierata con Alessandro. Pronto, ciao Alessandro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno caro Matteo.
Come stai?
Benissimo, grazie.
Alessandro, sei più ritornato a Varsavia?
No, non ci sono più tornato a Varsavia, non ho mai avuto più il desiderio di ritornare in quella città.
Quindi hai il ricordo di quel luogo ancora, diciamo, che apparteneva a un altro mondo a tutti gli effetti.
Esatto, esatto, apparteneva ad un'altra Polonia, quella del periodo
sovietico,
dove c'era, esatto, esatto.
Ad esempio, a un certo punto tu citi questo cibo, io adesso lo pronuncerò malissimo, kachka, perdona, che cos'è?
È un'anatra selvatica ripiena di perecotte.
Wow.
È un cibo che mi aveva appunto consigliato, che è tipico almeno della Varsavia di quei tempi, ecco.
Senti, ma Joanna, quando arriva a casa tua a Milano, giusto? Vivevi a Milano in quell'epoca?
No, vivevo a Segrate.
A Segrate, ok, perdona. Vabbè, insomma, quando viene a Segrate, quanto si ferma?
Beh, si ferma 15 giorni.
Ah, non tantissimo.
Non tantissimo, anche perché non era facile poter avere dei permessi di soggiorno in quel periodo.
Certo, certo. Senti, ma e i tuoi genitori come l'hanno l'hanno vissuta questa cosa, che c'era questa ragazza polacca in casa e tu sei venuto, si svegliavano la mattina e tu non eri più sulla brandina, tra l'altro. Questo esatto. È un argomento di discussione.
Io ho scombussolato i miei genitori, che non si aspettavano un avvenimento del genere, cioè l'ospitalità di una ragazza che nessuno conosceva, neppure io, si può dire, è ospitata a casa, per cui era una novità soprattutto per mio padre, ecco, e per mia madre anche, soprattutto.
Però mi pare, insomma, l'hanno accettata alla fine, non ti hanno fatto grandi storie.
No, beh, diciamo che l'hanno accettata anche perché io gliel'avevo quasi imposta.
Non avevano scelta, capito. Diciamo.
Non avevano scelta.
Senti, ma invece dopo quanti anni hai ritrovato questo bigliettino in cui lei ti diceva che viveva in Italia, si era sposata con uno di Novara, tra l'altro, la mia città, per dire.
Esatto, niente, lei me l'ha portato dopo 3-4 anni.
Ah, dopo poco.
Sì, no,
decenni.
Dopo poco, perché no.
Tu tra l'altro adesso hai due figli grandi e hai un nipote che ha, se non erro, all'età che avevi tu al tempo di questa storia.
Esatto, bravissimo, all'età però 22 anni ai tempi non sono i 22 anni di oggi. Allora era tutta una scoperta, tutto era bello e tutto era proibito.
Però sarei curioso di sapere cosa pensa tuo nipote di questa storia, se sentirà questa puntata, faccelo sapere.
Non credo che la sentirà, però diciamo che gli racconterò che,
va bene.
Che mi sono sentito alla radio.
Grazie Alessandro, in bocca al lupo per tutto, a presto.
Perfetto, grazie a voi, ciao. Matteo, grazie,
ciao. Maybe I'd be better off in Berlin, or as an artist muse in London, drifting from hand to hand. Maybe I was born to be a sailor, drop my anchors in Antigua as a traveling fisherman. But I am home. There's no life in anything when you're not here. What could take my love away? Loro sono The Yellow House, la casa gialla, che cantano Love in the Time of Socialism, cioè l'amore ai tempi del socialismo, perfetta per chiudere questa storia e per passare la palla alla nostra Ilaria Gaspari.
La storia di Alessandro è una storia molto bella, struggente, di giovinezza, di ingenuità, di formazione e di un mondo anche politicamente configurato in maniera molto diversa dal mondo attuale, ed è la storia anche di un incontro, però soprattutto di un amore che dura soltanto per un istante, no? Un amore che come dire, esiste, ha una concretezza nella vita di due persone che si incontrano, che intrecciano i loro destini per un attimo, ma non è un amore definitivo, è un amore di passaggio, è un amore passeggero che, per lasciare spazio ad altre possibilità di realizzazione di un futuro, vive un fugace presente. Questo è un po' lo spunto da cui parte l'idea filosofica di Kierkegaard, che con il suo Out-Out riflette sulla complessità a livello di scelte necessaria al dispiegarsi della vita umana, il fatto che noi siamo, dobbiamo la nostra possibilità di vivere davvero a una serie di scelte che facciamo, che possono essere più o meno dolorose, ma che si pongono come alternative. Quindi il loro incontro fugace diventa una possibilità, in una qualche misura realizzata, ma in una misura molto maggiore irrealizzata, per permettere al futuro di realizzarsi.
Matteo Caccia racconta.
La condizione della donna sotto i regimi sovietici ha attraversato evoluzioni e involuzioni che si sono alternate un po' fino alla caduta della cortina di ferro, cioè alla fine degli anni Ottanta. A questo proposito abbiamo trovato sul New York Times un'analisi molto interessante fatta da Kristen Gozze, che è una professoressa di studi russi ed est europei presso l'Università della Pennsylvania ed è autrice di molti libri sul comunismo europeo e sulle sue conseguenze. L'articolo descrive molti aspetti della condizione della donna nell'est Europa e si sofferma soprattutto su un tema che non viene mai considerato: il benessere sessuale. Perché le donne facevano sesso migliore sotto il socialismo? Questo è il titolo del pezzo scritto dalla professoressa Goetze e racconta in particolare due storie, le storie di Anna e di Daniela. State con noi. Quando gli occidentali pensano al comunismo dell'est Europa, immaginano restrizioni di viaggio, paesaggi desolati di cemento grigio, uomini e donne infelici che languono in lunghe file per fare la spesa nei mercati vuoti e servizi di sicurezza che spiano la vita privata dei cittadini. Sebbene molto di ciò fosse vero, il nostro stereotipo collettivo della vita comunista non racconta tutta la storia. Le donne del blocco sovietico godevano di molti diritti e privilegi sconosciuti nelle democrazie liberali dell'epoca, tra cui importanti investimenti statali sulla loro istruzione e formazione, la loro piena integrazione nella forza lavoro, generosa indennità di maternità e assistenza all'infanzia gratuita garantita. Ma c'è un vantaggio che ha ricevuto poca attenzione. Le donne, sotto il comunismo, godevano di maggiore piacere sessuale. Uno studio sociologico comparativo di tedeschi dell'est e dell'ovest condotto dopo la riunificazione nel 1990 ha rivelato che le donne dell'est erano due volte più soddisfatte sessualmente rispetto alle donne occidentali. I ricercatori si sono meravigliati di questa disparità. Prendiamo il caso di Anna Durceva della Bulgaria, che aveva 65 anni quando l'ho incontrata per la prima volta nel 2011. Avendo vissuto i suoi primi 43 anni sotto il comunismo, si lamentava spesso del fatto che il nuovo libero mercato ostacolava la capacità dei bulgari di sviluppare sane relazioni amorose. Certo, racconta, alcune cose sono andate male in quel periodo, ma la mia vita era piena di romanticismo. Dopo il divorzio avevo il mio lavoro e il mio stipendio e non avevo bisogno di un uomo che mi mantenesse. Potevo fare tutto quello che volevo. Anna Durceva è stata una madre single per molti anni, ma ha insistito sul fatto che la sua vita prima del 1989 fosse più gratificante se comparata all'esistenza stressante di sua figlia, nata alla fine degli anni 70. Tutto quello che fa è lavorare e lavorare, dice. E quando torna a casa la sera è troppo stanca per stare con suo marito. Ma non importa, perché anche lui tanto è stanco. Si siedono insieme davanti alla TV come degli zombie. Quando avevo la sua età, mio marito e io ci divertivamo molto di più.
9 novembre 1989 crolla il muro di Berlino, simbolo della guerra fredda, divideva in due la Germania e il mondo dal 13 agosto del 1961. In tre giorni 2 milioni di persone.
Nel 2016 a Jena, una città universitaria nell'ex Germania dell'Est, ho parlato con una trentenne appena sposata di nome Daniela Gruber. Sua madre, nata e cresciuta sotto il sistema comunista, stava facendo pressioni su di lei affinché facesse un bambino. Non capisce quanto sia più difficile ora. Era così facile per le donne prima della caduta del muro, mi ha raccontato riferendosi allo smantellamento del muro di Berlino dell'89. Avevano asili nido gratuiti, potevano prendere il congedo maternità, mantenere il lavoro. Io lavoro a contratto e non ho tempo per rimanere incinta. Questo divario generazionale tra figlie e madri che hanno raggiunto l'età adulta prima e dopo l'89 supporta l'idea che le donne avessero vite più appaganti durante l'era comunista e dovevano questa qualità di vita in parte al fatto che questi regimi vedevano l'emancipazione delle donne come centrale nelle società avanzate, socialiste, scientifiche. Sebbene gli stati comunisti dell'Europa orientale avessero bisogno del lavoro delle donne per realizzare i loro programmi di rapida industrializzazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, le fondamenta ideologiche per l'uguaglianza delle donne con gli uomini furono gettate da August Bebel e Friedrich Engels nel XIX secolo. Dopo la presa del potere dei bolscevichi, Vladimir Lenin e Alexandra Kollontai resero possibile una rivoluzione sessuale nei primi anni dell'Unione Sovietica. La Russia estese il suffragio universale alle donne nel 1917, 3 anni prima degli Stati Uniti e 30 anni prima dell'Italia. I bolscevichi liberalizzarono anche le leggi sul divorzio, le donne furono mobilitate nella forza lavoro e si separarono finanziariamente dagli uomini. È vero che la maggior parte delle donne dell'Europa orientale non poteva viaggiare in Occidente o leggere una stampa libera, ma il socialismo scientifico portò loro alcuni benefici. In tutti i paesi del Patto di Varsavia, l'imposizione del governo monopartitico determinò una radicale revisione delle leggi sulla famiglia. I comunisti investirono grandi risorse nell'istruzione e nella formazione delle donne e nel garantire loro un impiego. I comitati femminili gestiti dallo Stato cercarono di rieducare i ragazzi ad accettare le ragazze come compagne a pieno titolo e tentarono di convincere i loro compatrioti che lo sciovinismo maschile era un residuo del passato presocialista. Non avevano bisogno di sposarsi o di fare sesso per denaro. Lo Stato socialista soddisfaceva i loro bisogni di base e paesi come Bulgaria, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia e Germania dell'Est impegnarono risorse extra per sostenere madri single, divorziate e vedove. Con le note eccezioni di Romania, Albania e Unione Sovietica di Stalin, la maggior parte dei paesi dell'Europa orientale garantiva l'accesso all'educazione sessuale e all'aborto. Ciò riduceva i costi sociali delle gravidanze accidentali. Qualsiasi programma politico che cerchi di imporre dall'alto un insieme di valori universalisti, come l'uguaglianza dei diritti per le donne, è stato considerato seriamente fuori moda. Il risultato sfortunatamente è stato che molti dei progressi della liberazione delle donne negli ex paesi del Patto di Varsavia sono andati persi o sono stati annullati con l'arrivo della democrazia. La figlia adulta della signora Durceva e la più giovane signora Gruber ora lottano per risolvere i problemi di lavoro e vita privata che i governi comunisti avevano un tempo risolto per le loro madri. «La Repubblica mi ha dato la libertà», mi ha raccontato la signora Durceva, riferendosi alla Repubblica Popolare di Bulgaria. «La democrazia mi ha tolto un po' di quelle libertà».
Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà.
Lui è il mitico Franco Califano, questo brano si intitola La mia libertà, mentre ci tengo a ricordare, per quelli che temono che i bolscevichi abbiano preso Radio 24, che questo pezzo non arriva dalla Pravda, ma arriva dal New York Times, no? Perché già li vedo in 3, 2, 1, sì, però, niente, noi cerchiamo di raccontarvi cose, non vogliamo dare giudizi, semplicemente questa è un'analisi fatta da una docente americana rispetto al livello di libertà e di piacere sessuale delle donne, nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Insomma, prima della caduta del muro di Berlino, e pare appunto che fossero sessualmente più appagate, diciamo, non quelle donne rispetto alle donne occidentali, quelle donne rispetto alle loro figlie che erano, diciamo, vivono nel mondo occidentale liberato, tra virgolette. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare una nuova storia seriale che si intitola Come una...
Matteo Caccia racconta.
Inizia settimana e ricominciamo con il nostro appuntamento con le storie seriali, ma soprattutto iniziamo una nuova storia seriale. Dopo aver concluso Mai annoiata, per le prossime settimane, dovrebbero essere per le prossime tre settimane ascolteremo gli estratti di un nuovo podcast che si intitola Come una marea. È un podcast di Radio 24 fatto da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che sono due voci che in realtà abbiamo già conosciuto e già apprezzato la scorsa stagione con 100 giorni dopo, oltre ad essere stati gli autori di Rumore, il podcast che raccontava la storia di Federico Aldrovandi. Questo è un altro reportage che ci ha regalato storie italiane assolutamente da non dimenticare. Oggi iniziamo una storia che non solo va ricordata, ma in qualche modo va anche risolta. Parliamo di Franco Mastrogiovanni, un caso che deve continuare a far discutere. Franco era un attivista politico, viveva a Salerno negli anni 70 e divenne un amato maestro elementare, soprannominato il maestro più alto del mondo. Tornato al suo paese, a Vallo della Lucania, subì una serie di vessazioni da parte delle forze dell'ordine, un'ingiusta detenzione per la quale poi fu risarcito nel 99 e due TSO, due trattamenti sanitari obbligatori, nel 2002 e nel 2005. Nel 2009 un nuovo TSO si rivelò purtroppo fatale. Franco non uscì vivo dall'ospedale, lasciandoci interrogare su quanto ancora ci sia da fare per migliorare le condizioni negli ospedali psichiatrici, proprio come aveva auspicato Franco Basaglia. State con noi.
C'erano sommozzatori, vigili del fuoco, guardia costiere, carabinieri, c'erano tantissime persone, forze dell'ordine, perché dovevano catturare una persona. Quella persona era mio zio, che in quel momento era in acqua. Sembrava che dovevano prendere un terrorista. Mio zio resta in acqua, va avanti e indietro, a un certo punto esce dall'acqua, sulla spiaggia gli fanno una prima puntura, un'iniezione, e lui chiede di fare una doccia, si fa una doccia, fuma una sigaretta e sale spontaneamente in ambulanza. Quando lui sale in ambulanza, le ultime parole che dirà sono: non portatemi a ballo perché là mi ammazzano.
La voce che avete ascoltato è quella di Grazia Serra. Lo zio di cui Grazia parla è Francesco Mastrogiovanni, detto Franco. Il 31 luglio 2009, Franco Mastrogiovanni si trova sulla spiaggia di San Mauro Cilento, in provincia di Salerno. È una mattina d'estate e di sole, come tante sulla splendida riviera tirrenica. Franco Mastrogiovanni ama trascorrere le giornate estive al mare, è spesso a San Mauro Cilento, oppure nell'adiacente Acciaroli. Ma in realtà quella mattina del 31 luglio 2009 non è una mattina come le altre. Sono Francesca Zanni e con Enrico Bergianti abbiamo ricostruito una storia assurda e piena di silenzi. Nell'estate del 2009, Franco Mastrogiovanni, maestro elementare, viene prelevato dalle forze dell'ordine mentre sta facendo il bagno sulla spiaggia di San Mauro Cilento. L'uomo viene portato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per subire un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Come una marea è il podcast di Radio 24 che ricostruisce gli eventi che, onda dopo onda, porteranno alle 87 ore decisive per questo caso. Una goccia in mezzo al mare dello stigma che ancora oggi c'è sui temi della malattia psichiatrica.
Radio 24 presenta Come una marea. Il caso Franco Mastrogiovanni.
Francesco Mastrogiovanni, detto Franco, nel 2009 ha 58 anni. Di lavoro fa il maestro elementare e abita a Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno. Vive insieme alla sua anziana madre Teresa. Nella provincia salernitana i paesini si inseguono e in certi casi sembrano sovrapporsi. Per chi non è del luogo, non è sempre facile riconoscere con precisione se si è in un comune o nell'altro. Castelnuovo Cilento non è sul mare. Il mare dista circa 25 chilometri. Le spiagge più vicine sono quelle di Mezzatorre di San Mauro Cilento e soprattutto quelle di Acciaroli, dove Franco Mastrogiovanni è solito recarsi. La mattina del 31 luglio 2009, Franco Mastrogiovanni è al Club Costa Cilento di Marina Piccola di Mezzatorre, sulle spiagge di San Mauro Cilento. Insieme a lui c'è anche lo spiegamento di forze dell'ordine e di sanitari che abbiamo sentito nel racconto di Grazia Serra. Carabinieri, guardia costiera e sanitari lo stanno braccando. Ma perché? Licia Musto, la proprietaria dello stabilimento balneare, racconta così quella mattina.
Si spostava e diceva: non mi prenderete mai. Come lui si spostava, così lo seguivano sulla spiaggia. Carabinieri, capitaneria di porto, ai vigili, il personale medico, paramedico, infermiere, tutti quelli che erano là.
Anche perché la capitaneria di porto diceva che era una caccia all'uomo.
Una caccia all'uomo, esatto, una caccia all'uomo.
E invitava le persone ad allontanarsi.
Ad allontanarsi, ma nessuno sa allontanarsi. Come ci siete qua, carabinieri, capitaneria, vigili? Io. Cioè no, i proprietari del nido devono far allontanare. Perché lui dopo può darsi che esce? Lo vede la spiaggia libera, esce. Eravamo a fine pieno dell'estate.
Era il 31 luglio.
31 cioè, luglio, esatto, pieno dell'estate.
Dal racconto di Licia Musto emerge che Mastro Giovanni inizialmente non vuole farsi prendere dal dispiegamento di forze dell'ordine che lo insegue e cerca di bloccarlo su quella spiaggia. Mastro Giovanni però non ha atteggiamenti violenti, né compie atti pericolosi verso se stesso, verso gli altri che affollano la spiaggia, né verso carabinieri, infermieri e forze della capitaneria di porto. La cosa più sovversiva che fa, stando al racconto di Musto, è intonare le strofe della canzone Addio Lugano Bella. Ma al di là di cantare una canzone che un secolo prima è stata sovversiva, non è che Mastro Giovanni quella mattina faccia molto altro. Dopo aver evitato per un po' la cattura, Mastro Giovanni esce dall'acqua e si lascia prendere da chi stava cercando di fermarlo. Lo ricorda sempre Licia Musto nella testimonianza resa a Costanza Quatriglio.
È uscito dal mare da solo, vediamo, con tutti i sub che c'erano. È uscito dal mare da solo. Come è arrivato sulla battigia l'hanno afferrato i... infermieri, credo, gli infermieri, i medici l'hanno buttato a terra e là l'hanno sedato. Dopodiché si è alzato e salivano sopra, affiancate dai carabinieri, ma tranquillo, non era agitato, non era nulla, proprio tranquillo, tranquillo. E c'era sempre il seguito dei medici, dei vigili, tutti quanti dietro, alla processione. Arrivato qua al bar, ha detto voglio il caffè e dell'acqua. Si è bevuto il caffè, l'acqua. A questo punto io l'ho visto di spalle e ho detto maresciallo non può venire così sporco in ospedale, c'è la doccia calda, ho detto sì, se ci date un asciugamano. E lui è ridisceso di là perché conosceva bene il lido, si è fatta la doccia e è risalito, ma camminava sempre tranquillo, non è che fosse stato agitato o lo dovevano tenere, intendiamoci, ma proprio con molta tranquillità. Arrivato qua io e mio figlio l'abbiamo accompagnato. Era a sto punto qua l'ambulanza, già con le porte aperte, e lui è arrivato qua, si è girato vicino a me e mio figlio, ha detto non mi fate portare a Vallo perché là mi ammazza.
Musto descrive quella che appare come una scena un po' kafkiana. C'è un dispiegamento di forze, tra forze dell'ordine e sanitari, che sta cercando di catturare un uomo solo e tutto sommato tranquillo, che fa il bagno, canta, poi esce dall'acqua, viene bloccato senza opporre resistenza. Poi ottiene di bere un caffè, fare una doccia, fumare una sigaretta. Infine sale sull'ambulanza di sua iniziativa. Ma mentre sale dice «Non mi portate a Vallo perché là mi ammazzano». Eppure a Vallo ce lo portano davvero. Quell'ambulanza lascia la spiaggia del Club Costa Cilento e si dirige all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove Franco Mastrogiovanni viene ricoverato presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura. La proprietaria dello stabilimento Licia Musto è l'ultima persona a vedere Franco prima del ricovero. Il ricovero di Franco Mastrogiovanni presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospedaliero pubblico San Luca di Vallo della Lucania avviene alle ore 12:40 del 31 luglio 2009 e, formalmente, viene registrato come TSO, cioè trattamento sanitario obbligatorio.
Si intitola Sexy to Someone, questo brano di Clairo o di Clairo, per chiudere una puntata che si intitola Sesso, Amore e Socialismo. Al nostro Luca Micheli non sfugge niente. Ringraziamo moltissimo Francesca Zani ed Enrico Bergianti che ci permettono di raccontare il loro podcast Come una marea, che vi ricordo è un podcast prodotto da Radio 24 e quindi potete ascoltarlo sul nostro sito, su Spotify, ovunque voi scarichiate i vostri podcast, in particolar modo quelli di Radio 24. Vi ricordo che di nostro c'è anche il podcast di Don't Tell My Mom, che è andato in onda tra l'altro durante quest'estate, le domeniche mattina, stupendo moltissimi che mi chiamavano dicendo: ma questa roba qua io l'ho sentita al Carcano, sì, è esattamente quella, la potete riascoltare in podcast oppure ascoltatevi Come una marea. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, ci sentiamo lunedì lì nel GR, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!